Buona serata a tutti.
Grazie, grazie.
Bene, allora, siccome il tono deve essere quello di una chiacchierata tra amici, quindi l'idea di questo tavolino piccolo, anziché quello che è molto accademico, è sicuramente un'ottima idea, bravo professore, parte proprio dall'idea di andare ad esplorare una personalità che è infinitamente complessa, complessa e tormentata, come quella di Primo Levi. Complessa perché comunque Primo Levi coniuga diverse percezioni della realtà, la percezione del fisico, la percezione del testimone, la percezione del deportato, la percezione del sopravvissuto al lager, la percezione, quindi la prospettiva del sopravvissuto, e naturalmente un dato di fatto che lo accomuna a tante altre persone che hanno vissuto un'esperienza analoga alla sua, la percezione della solitudine all'indomani della guerra, quando essere sopravvissuti rischiava di essere addirittura un elemento di ulteriore segregazione. Non bisognava parlare di quella parte di storia perché significava tirare in ballo delle responsabilità che nessuno voleva assumersi o che in qualche caso era addirittura meglio nascondere. Sembrava che l'entusiasmo della ricostruzione dovesse cancellare il ricordo di quello che era stato poco tempo prima, con responsabilità conniventi che naturalmente nel momento stesso in cui si parlava di deportazione e il sopravvissuto raccontava la sua esperienza venivano immediatamente amplificate. Primo Levi, questo può essere un paradosso, fece pubblicare del resto, se questo è un uomo da un piccolissimo editore, una tipografia, una tiratura limitatissima, perché è Einaudi, tradizionalmente casa editrice tradizionalmente legata all'antifascismo, non a caso non giudicò interessante da un punto di vista editoriale la sua memoria, il suo ricordo. Ma non è un dato di fatto eccezionale tutto questo, è un po' un fil rouge che unisce tutti coloro che sono sopravvissuti all'esperienza della deportazione e del lager. Perché parlare di determinate cose? C'era una sorta di sofferenza collettiva che veniva in qualche misura non cancellata, ma comunque esorcizzata nel momento in cui non se ne voleva più parlare, perché tirare in ballo determinate cose. E Primo Levi fu un testimone paziente, nel senso che per molto tempo Primo Levi attese che si venissero a formare quelle sensibilità che poi gradualmente avrebbero portato ad una riscoperta, ad una rivalorizzazione della funzione del testimone. Primo Levi, come molti altri effettivamente, io ricordo lavorando a scuola spesso su argomenti.
No, ma non si interrompa, no. Che era solo. Grazie, vedi che sei preziosissimo. Senza di te Tiziana sarebbe finita.
Questo è un po' un tratto comune di molti sopravvissuti che addirittura vennero colpevolizzati. Se poi parliamo di esperienze di sopravvivenza al femminile, ci fu una colpevolizzazione sottintesa, anche molto ipocrita, che creò ulteriore sofferenza. Questo è un po' un tratto comune. Primo Levi visse questa situazione in maniera, con una sofferenza molto dignitosa. Del resto, se questo è un uomo, è un libro che potrebbe essere sottotitolato Elogio alla e della dignità, perché Primo Levi cercò in ogni modo di salvare la propria dignità. Io penso che sia un libro universalmente noto, ma quando Levi subì l'esame per poter entrare a lavorare come chimico, si sentì a un certo punto spaesato, perché il mondo al di là e il mondo al di qua per un momento si mescolarono, perché vide il libro di chimica aveva studiato, si sentì dare del lei e non essere chiamato inveendo, urlando, non essere chiamato in maniera volgare, in maniera brutale. E Primo Levi capì quanto la sofferenza potesse incidere sulla natura dell'uomo. A me piace quando parlo di questi argomenti con i ragazzi, argomenti che peraltro vengono trattati, è giusto che vengano trattati molto spesso, soprattutto in un momento culturale e storico come quello in cui noi ci troviamo a vivere, in cui non c'è più nessuna reticenza a usare in maniera spesso estremamente leggera parole come xenofobia, razzismo, odio. Del resto, quello che è capitato in Germania deve far molto riflettere. C'è stato uno scarto minimo nella vittoria del rappresentante del partito dei Verdi rispetto, e meno di un punto percentuale rispetto al partito xenofobo dichiarato in Austria, dove ho detto? Germania, in Austria, ecco. E questo dovrebbe far riflettere molto. Quando parlo con i ragazzi di questi argomenti, mi piace sottolineare due cose, poi passo la parola al professor Tesio, che ha avuto l'enorme fortuna di poter conoscere un testimone come è appunto Primo Levi. La prima cosa che chiedo ai ragazzi di focalizzare per bene è che l'astrattezza e la scetticità delle cifre non deve in nessuna maniera attenuare la drammaticità e l'unicità di quello che è successo, perché parlare di milioni, migliaia, centinaia di morti non deve spingerci a considerare in maniera astratta quello che è successo. 6 milioni di persone vuol dire 6 milioni di identità, 6 milioni di storie, 6 milioni di destini che sono stati troncati, che sono stati brutalizzati e sono stati poi portati alla morte. Questo è il primo elemento. Lo scorso anno siamo stati a Srebrenica, che è stata definita l'Auschwitz dei Balcani, non a caso, e anche lì abbiamo avuto abbiamo fatto il medesimo ragionamento. Quelle lapidi bianche che sono nel memoriale dell'eccidio non devono in qualche modo assopire la coscienza, perché dietro ciascuno di quei nomi c'è una storia, c'è un destino, c'è una dignità che non è stata in nessuna maniera rispettata. Questo è il primo elemento. Secondo elemento, io chiedo ai ragazzi di leggere Se questo è un uomo e di metterlo a confronto con La notte di Elie Wiesel, che rappresenta che è un'opera che non ha la pacatezza, neanche la pacatezza narrativa di Primo Levi, un'opera brutale, un'opera dalla rabbia esplosiva. E racconto di solito un aneddoto. In quinta ginnasio, partecipando al concorso tradizionale di storia contemporanea della regione, eravamo andati ad intervistare Erika Iona. Era stata un'intervista molto sofferta per lei, veramente molto sofferta. Noi, probabilmente con l'incoscienza di 15-16 anni, a un certo punto, presi forse dalla convinzione che quello fosse il suo modo ordinario di fare, parole che uscivano con sofferenza, con forza, era un mondo, che le procurava ancora molto dolore. A un certo punto le abbiamo chiesto se lei fosse disposta a perdonare gli assassini della sua famiglia. Ebbene, in quel momento si è gelata l'aria. Lei non ci ha più detto niente. Dopo un istante è esplosa in un urlo, dicendo: domandatevi voi come sia possibile perdonare chi ha ucciso i vostri genitori. La nostra chiacchierata è finita, andatevene. Quindi l'avevamo mortificata in quel momento nel farle una domanda così, dal nostro punto di vista, così ingenua, quasi scontata. Dal suo punto di vista è stata una stilettata che le ha a un certo punto addirittura amplificato il senso di ciò che si sarebbe dovuto fare, ma che non aveva forse il coraggio, la voglia, la volontà di fare. Tant'è vero che lei ha interrotto e mi ricordo che ha usato la parola conversazione. Ecco, adesso, professor Tesio, lei ha avuto la fortuna, l'enorme fortuna di incontrare Primo Levi, e la pacatezza con la quale lei riporta le risposte di Primo Levi, anche quella maniera molto garbata di affrontare la sua dimensione più personale, tutta la prima parte dell'intervista, in realtà un'esplorazione della storia di Primo Levi è vissuta in maniera molto, molto equilibrata. A distanza di anni, lei che ricordo ha di Primo Levi?
Ma intanto grazie, grazie dell'introduzione, grazie di quanto ha detto. Se non vogliamo esagerare in gentilezze superflue, credo che possiamo darci del tu, e
Con
così diventa
piacere.
tutto molto più semplice. Detto questo, il ricordo che io ho di Primo Levi è ancora molto vivo. Quando si ricorda a distanza di molti anni, spesso mancano degli elementi, si dimentica la voce. La voce è una delle cose che dà più sofferenza a perdere di una persona che non c'è più. La cosa che colpiva immediatamente in Primo Levi era la gentilezza nativa, il modo molto semplice di trattare. La precisione assoluta di linguaggio anche nell'oralità, quindi non soltanto nella scrittura, la quasi assoluta mancanza di zeppe a cui tutti quanti noi in qualche maniera ricorriamo quando parliamo, e la capacità di porsi a disposizione, aggiunta peraltro al fatto che poi c'era in lui una discrezione enorme su cui sempre vigilava, che gli consentiva di non affidarsi totalmente ad un intervistatore, quale che fosse la ragione della sua presenza. Non era persona che si potesse concedere a confidenze estreme, non era persona che potesse affidarsi interamente a colui che lo interrogava. Era sempre, anche in un momento di depressione, qual era l'ultimo momento della sua vita. Era sicuramente un uomo molto depresso ed era questa una delle ragioni per cui avevamo avviato questa conversazione, che era stata concepita in funzione di una biografia autorizzata, che lui aveva accettato, tra l'altro, che fossi io a scrivere, dopo che in più circostanze aveva sostenuto di non amare le biografie e di non volere che se ne scrivessero su di lui. Poi, paradosso del caso, alla sua morte ne sono venute ben tre, tutte robuste e corpose, con diversa qualità naturalmente, sia di impianto sia di esecuzione, ma questo è pressoché tutto. Era un uomo gentile ma molto vigilato, molto coperto. Non era persona che potesse concedere, detta giornalisticamente parlando, degli scoop. Posso raccontare un piccolo episodio, l'episodio di mia figlia che gli porto un giorno, perché doveva andare giusto in una visita scolastica ad Auschwitz. E allora la professoressa, siccome sapeva dei nostri rapporti con lui, chiese a mia figlia che io potessi in qualche maniera accompagnarla a sentire Primo Levi. Naturalmente lo chiamai, lui disse immediatamente di sì, la fece anche giocare al computer, aveva un Macintosh proprio di prima generazione. Era stato proprio uno dei suoi primi strumenti con cui amava anche molto giocare, perché c'è un aspetto, lo dirò questo, lo dirò magari dopo per non prolungare troppo la risposta, che esiste un Primo Levi umorista, che esiste un Primo Levi che sa giocare con le parole, con le cose, esiste un Primo Levi che è molto diverso dal Primo Levi al quale abitualmente pensiamo. Ma dicevo, in ogni caso, che a mia figlia, che nella sua beata ingenuità di adolescente gli chiedeva di fare uno scoop, dice: allora vuoi lo scoop? Bene, ti faccio fare lo scoop. E raccontò, direi con un certo coraggio, perché poi lo si vede anche in questa conversazione, il suo rapporto molto reticente, intimidito, paralizzante addirittura con le donne, a cominciare dall'adolescenza ad arrivare anche alla più piena
Maturità.
maturità.
Certamente il nucleo fondamentale dell'esperienza di Primo Levi è l'esperienza di deportazione, l'esperienza di Fossoli e da qui l'esperienza poi di Auschwitz, di Auschwitz-Birkenau, con tutte quelle storie umane che Primo Levi riesce comunque ad andare a scoprire. Ecco, io credo che ma vorrei che fossi tu a dare conferma o smentita di questo. Io credo che per Primo Levi fosse una questione di totale naturalezza instaurare delle relazioni umane positive, serene.
Sì,
Ecco,
lo era senz'altro. Io non so se il termine sereno sia sempre appropriato. Certo, c'era in lui una volontà di superare il vulnus, il trauma e indubbiamente la pena patita. Indubbiamente questo c'era. C'era in lui un ottimismo di fondo che non era certamente un ottimismo acritico, perché non sarebbe stato Primo Levi. L'ottimista acritico è un po' uno stupido, diciamolo con tutta franchezza. Semmai si può parlare per lui di un ottimismo relativo, che fa un po' il paio con quello che è il pessimismo relativo, ad esempio, di Lucrezio, sì, tanto per intenderci. Sì. Cioè c'è una relatività di rapporto con quello che noi chiamiamo ottimismo, che in Primo Levi indubbiamente agiva. Detto questo, era, torno a ripetere, di una gentilezza enorme, ma tutto va riportato alle reali dimensioni di un uomo che oggi ha fama internazionale, ma che al momento, all'epoca, aveva una fama molto ridotta. Certo. Uno mi potrà dire, ma collaborava alla stampa? Sì, collaborava alla stampa. Ma pubblicava da Einaudi? Sì, pubblicava da Einaudi. Però se si fosse veramente franchi nel riferire come veniva ricevuto ad esempio da Einaudi, e si scoprirebbe che non era ricevuto come un personaggio di primo rilievo, era ricevuto come un personaggio che nella sua modestia certo aveva un suo credito, ma certo non era considerato un uomo che avrebbe potuto poi fare canone in seguito, mi spiego? Certo. È che con il senno di poi, e secondo il principio dell'ex post, che cosa succede? Succede che noi giudichiamo il passato secondo la prospettiva del presente, che è naturalmente un errore, come sanno tutti gli storici, senza cadere in nessun tipo di giustificazionismo. Allora, posso molto più concretamente raccontare come sono venuto a contatto io con Primo Levi, perché è istruttivo. Allora, io leggo Primo Levi e leggo Se questo è un uomo, in una edizione che era già l'edizione Einaudi, in un corallo Einaudi, che quindi non era l'edizione del 58, era già un'edizione del 63, quindi era già un'edizione successiva. Leggo Se questo è un uomo, è stato un mio cugino, tra l'altro, a farmelo leggere, non l'avevo letto nemmeno io di mia iniziativa, gli dicevo leggi questo libro, io l'avevo letto. Dopodiché mi sono imbattuto in un'antologia scolastica che era stata concepita e realizzata da Virginia Galante Garrone, la sorella di Alessandro Galante Garrone, il mite giacobino, insomma, no? Un intellettuale sicuramente di spicco nella Torino, ancora anche di anni non poi in definitiva molto lontani, insieme a Bobbio, Carlo Galante Garrone, ancora l'altro fratello, e Virginia era la sorella. Che aveva molto interesse, poi scrittrice per conto proprio, ma che aveva molto interesse per le cose piemontesi, e allestì questa antologia nella quale io trovai altre pagine di Se questo è un uomo. Alla lettura di queste pagine mi resi conto, non è che voglia fare l'elogio della mia memoria perché non è questo il punto, mi resi conto che la mia memoria mi diceva qualcosa di diverso rispetto a ciò che in quel momento stavo leggendo. E allora la prima cosa che fa chiunque abbia un minimo di abitudine, di attitudine di tipo comparatistico e filologico, confronto queste pagine con le pagine che avevo a disposizione, perché il libro di Se questo è un uomo era in mio possesso, e scopro che era diverso. E allora dico, se era diverso, che è successo qualcosa. Allora mi sono interessato, ho avuto per le mani la prima edizione, che era l'edizione De Silva, pubblicata da Franco Antonicelli, e che era un'edizione di 1200 mi pare, esemplare, sì. Quindi un'edizione minima poi in definitiva, che peraltro poi non si era poi di fatto poi anche esaurita. Ora è difficilissimo trovarla, se questo è un uomo, in quella edizione, e feci colazione e scoprì appunto che c'erano molte varianti, molte diversità rispetto al primo testo. Cosa feci a quel punto? Presi una guida telefonica, cercai il nome di Primo Levi, corso Re Umberto 75, telefonai, rispose lui, spiegai la situazione, dice io ho scoperto questa cosa che naturalmente mi ha entusiasmato, vorrei scriverne, e lui mi disse molto tranquillamente, venga, ne parliamo. E allora andai da lui, e quello fu il primo incontro, lui mi mise a disposizione addirittura il quaderno. Il quaderno era un quaderno verde oliva, di quelli che qualcuno di noi, guardo volti giovani, non è possibile che se lo ricordino, Tiziana è troppo giovane, insomma, magari, no, lei magari è giovane ma ha solo i capelli bianchi, non lo so, non so chi devo guardare, però magari lei, può darsi, si ricorda che c'erano dei quaderni verde oliva molto spessi, avevano una copertina verde oliva un po' più duretta, su questo quaderno c'era scritto italiano, no? Italiano, e poi dentro per Einaudi, e c'erano tutte le correzioni che lui aveva fatto per Einaudi. L'edizione Einaudi, che è l'edizione che si legge abitualmente, è un'edizione notevolmente diversa rispetto alla prima edizione. Addirittura un capitolo intero, che è intitolato Iniziazione, è aggiunto, un capitolo intero. Ci sono molti ritratti di personaggi che compaiono solo nella seconda edizione, quella che venne fatta da Einaudi nel 58. C'è un ritratto di una, veramente commoventissimo, di una bambina, la bambina si chiama Emilia, che i genitori nel passaggio da Fossoli ad Auschwitz lavano in una bacinella. Sì. Ed è un ritratto così sobrio, ma così commovente, che davvero fa accapponare la pelle. Ed è un ritratto nuovo. Spiegavo anche ai miei allievi stamattina, l'ultimo mio corso universitario l'ho fatto appunto su Primo Levi, perché volevo chiudere con un alto personaggio quale Primo Levi sicuramente è, e spiegavo che gli scrittori, gli autori non devono essere imbalsamati in un'unica attitudine e liquidati, ad esempio, come nel caso di Primo Levi, come testimone, perché se noi facciamo di Primo Levi esclusivamente il testimone, non capiamo troppe cose di ciò che Primo Levi ha fatto dopo. Non capiamo i suoi racconti di cosiddetta fantascienza, i racconti fantastici, che forse è ancora meglio dire. Non capiamo la sua poesia, non capiamo il suo romanzo, che è Se non ora quando. Non capiamo troppe cose. Cioè, Primo Levi è stato un personaggio molto sfaccettato, molto ricco di elementi, ed è per questo che dico, tra i tanti elementi vanno considerati anche quelli magari apparentemente più segreti, che sono quelli dell'umorismo, ad esempio. Massimo Mila, il giorno del necrologio, quindi Primo Levi muore l'11 aprile dell'87, che cosa succede? Succede che il giorno dopo, sulla stampa, scrive il necrologio parlando dell'umorismo di Primo Levi. Ce ne vuole di coraggio. Ma ce ne vuole di coraggio, perché Massimo Mila poteva permetterselo, e perché indubbiamente Primo Levi gliene dava opportunità e possibilità. Solo e semplicemente per dire che se Primo Levi è il testimone che è, lo è, si badi bene, proprio perché, o tanto più perché, o quanto più perché, scrive e sa scrivere da grande scrittore. Sì. Le testimonianze possono essere di varia natura. Tu hai detto benissimo che in Se questo è un uomo c'è una sobrietà di impianto che lascia stupiti, perché una materia così bollente, così lancinante, ulcerante. Lui parla ad esempio dell'anus mundi, del buco di culo del mondo, insomma, tanto per essere espliciti e dirla in maniera un po' meno elegante. Ebbene, uno che sappia trattare una materia così formidabile in questa maniera, imbrigliandola in una capacità enorme di contenimento, quasi una forza di contenzione, ebbene, possiamo dire serenamente che sia un grande scrittore. E non è un caso. Lui sarebbe un grande scrittore anche se avesse scritto soltanto Se questo è un uomo, e se insieme a Se questo è un uomo avesse scritto La tregua, che è un libro molto diverso. Però è uno scrittore che nel tempo è evoluto, è cresciuto, è diventato anche altro da quello che inizialmente l'obbligo testimoniale gli imponeva.
Certo, la capacità, tu hai sottolineato come...
Scusate le risposte lunghe, ma a volte...
Nella figura di Emilia ci sia una capacità di tratteggiare con pochissime pennellate, proprio una storia drammatica che in qualche misura riesce a ritagliare un momento di leggerezza in una situazione terribile, perché si arriva a scoprire che, avendo pagato il macchinista, riescono ad avere una tinozza con dell'acqua calda per poter fare il bagno a questa bambina. E questo, nella semplicità con la quale Primo Levi racconta quello che succede, amplifica la drammaticità di tutto quel mondo che è il sovvertimento delle regole ordinarie, e qui sta il trauma forte, che a me sembra di poter ritrovare. Tu hai detto giustamente, La tregua è un libro molto diverso, nella raffigurazione di Urbinek, quel bimbo che era figlio di Auschwitz, era figlio della morte, e che sapeva pronunciare soltanto qualche parola sulla quale ci sono, e qui arriva
Comprensibile,
quasi il
insomma.
filologo, sì, ci sono diverse interpretazioni, si cerca di capire che cosa volesse dire, dove l'avesse potuto imparare. E questo mi sembra che sia un tratto tipico della narrazione di Primo Levi, cioè la capacità di definire anche nel male la tipologia del personaggio con cui Levi dovette in qualche modo relazionarsi o direttamente o attraverso la ricostruzione. Perché quando ha l'esame di chimica, in qualche modo deve far fronte ad un distacco molto freddo, perché dall'altra parte non sente un calore umano.
Certo.
Anzi, il
Non
candore
so.
del camice del dirigente della buna, fa addirittura da contrasto con la sua sporcizia. Però a un certo punto c'è, come dire, un ribaltamento quasi della situazione, perché lui, che in un primo momento fa fatica a richiamare dal fondo della memoria quelle nozioni, quei concetti, alla fine risulta a fronte di quell'insegnante così freddo, così distaccato, risulta poi il vincitore alla fine.
Ma ho dei dubbi sulla vittoria. Ecco, se di vittoria si tratta di una vittoria morale che però lascia dei segni indelebili. Provo a dire, in quel laboratorio lui subì anche un affronto molto netto, di cui portò traccia, forse più di quanto abbia potuto portare traccia di altri gesti su cui riuscì a passare molto più facilmente, o se non facilmente, certo con meno dolore, meno sofferenza. Cioè il fatto che sulla sua divisa qualcuno abbia potuto posare le sue mani con estrema indifferenza per pulirsele. Allora, in quel laboratorio c'era qualcuno che poteva compiere un gesto così umiliante. Cioè, tu ti pulisci le mani sulla divisa, no, di colui che ti sta vicino, quantunque sia un Haftling e quindi sia un condannato poi in definitiva. E questo gesto, altro che freddezza, questo gesto fu per lui un gesto insopportabile. E infatti ne portò in qualche modo la traccia e la taccia, ecco, una specie di grande vergogna. Ci sono dei gesti alla cui vergogna non è data semplicemente da come vengono percepiti, ma è data da una sorta di loro oggettivo disprezzo. Insomma, e facciamo una enorme fatica a sciogliere, a metabolizzare qualcosa che ci ferisce fortemente. Pensateci un poco anche nella vita più abituale. Non è tanto lo schiaffo che uno prende che poi alla fin fine, no, si riesce anche a sopportare. Ci sono genitori che picchiano ancora i bambini e i bambini non per questo odiano i genitori. Mia madre me ne dava di santa ragione, non è che per questo io l'abbia odiata, anzi, continua a mancarmi ogni giorno. Non è questo il punto. Ci sono invece dei gesti che possono sembrare molto meno apparentemente violenti e che risultano invece fortemente incisivi, ti tracciano un solco, ecco. E questo è uno di quei gesti che hanno tracciato il solco. Io vorrei però che non ci limitassimo a fare di Primo Levi appunto
Il
il
testimone,
testimone e
certo.
non ci limitassimo a parlare solo del Lager, perché La Tregua, per esempio, è un libro in cui l'incubo del Lager sta all'inizio, sta alla fine, l'idea di non essere appunto ascoltati, l'idea di svegliarsi improvvisamente di notte sognando di essere ascoltati e nessuno ti ascolta, il vecchio marinaio di Coleridge che viene ricordato perché. Perché si tratta di andare ad un convito. Uno in genere quando va ad un convito, a un convivio, ad una festa, va per stare allegramente insieme. E questo invece che cosa fa? Afferra, acchiappa i convitati che vanno a festa, per raccontargli una storia di malefizi. E questi i malefizi non vogliono sentirseli raccontare, vogliono andare ad una festa. Ed è un po' quello che lui, Levi, racconta quando, essendo tornato ed essendo alla Duco di Avigliana, essendo messo in una specie di angolino anche tra i riscontri d'aria, scriveva diciamo, i suoi ricordi, le sue memorie, cercava di parlare con qualcuno e veniva sopportato più di quanto non venisse ascoltato. E lì ricorre questo confronto con il vecchio marinaio di Coleridge, che appunto non si sente ascoltato. E questa storia del non essere ascoltati è una storia tremenda, ma è una storia che ricorre non soltanto in Primo Levi. Al di là di questo, poi, però, La Tregua rappresenta un libro di una felicità, diciamolo pure, smisurata. Lì il ritorno è lunghissimo, sì. Comporta un periplo molto accidentato, aggrovigliato, mezzi di fortuna e treni che arrivano, poi si fermano, poi stanno lì magari una settimana, poi ripartono, vanno in su invece di andare in giù. Insomma, un viaggio sconfinato che dura mesi e che poi finalmente porta Primo Levi e altri come lui in Italia attraverso il Brennero e poi attraverso Milano il ritorno naturalmente a casa. Ma questo grande periplo mette in gioco tutta una serie di personaggi delineati con una grandissima ricchezza di parola. Se ne potrebbero naturalmente raccontare alcuni, no? Come il veronese bestemmiatore, insomma il grande bestemmiatore, una specie di Capaneo che non faceva altro che bestemmiare. Poi voglio solo dire ancora questo, poi lascio a lei la domanda, ma volevo poi anche leggere magari pezzettini di conversazione. I familiari, no? Quando leggono, no, del Moro di Verona, che è questa specie di Capaneo bestemmiatore, e non si rassegnano mica ad avere del loro papà, del loro padre, un ricordo di questa natura. E quindi che cosa fanno? Scrivono a Primo Levi per dire non è possibile, papà non era così, eccetera. E lì Primo Levi scrive una lettera per dire ma voi dovete scusare, chiaramente in un'opera letteraria accade che uno fatalmente tradisca, no, il personaggio, lo vede dal suo punto di vista e ne fa naturalmente qualcuno che non necessariamente corrisponde alla realtà anagrafica della persona. Personaggio e persona in questo caso divergono e sono fortemente divaricati. Ecco il punto. Primo Levi non ha semplicemente e soltanto il compito, non si dà semplicemente e soltanto il compito di testimoniare lì il lager con molto più evidentemente determinazione. Là questo viaggio che è molto più variopinto, colorito, picaresco e si dica quel che si voglia, ma sente fortemente l'attrazione della parola letteraria. E la parola letteraria è sempre qualcosa che comporta un'altra verità, che non è tanto quella che vorremmo sapere. Io lo so benissimo che dico delle cose un po' difficili da comprendere, perché bisogna avere un allenamento alla lettura notevole. Ma la lettura può essere fortemente menzognera. Ve ne racconto ancora una, giusto, che si evince da qua, cioè che lui ha testimoniato in questa conversazione. A un certo punto succedeva che con il magnetofono di tanto in tanto, visto che lui aveva queste cadute dovute alla depressione evidente in cui versava, succedeva che mi chiedesse di spegnere il magnetofono, il registratore. E allora io spegnevo e poi lui mi diceva delle cose fuori, no, dalla registrazione possibile. Già naturalmente avendo a cuore il fatto che io, avendo raccolto la cosa soltanto alla testimonianza orale, ma non potendola riportare come tale, tanto più che si sarebbero dovute tradurre tutte queste cose, stava più tranquillo, stava più sicuro. Ad un certo punto della conversazione, avrei potuto anche stasera portare elementi di conversazione orale per farvela sentire la voce, ma magari lo facciamo un'altra volta, sempre che Tiziana lo voglia, ma siccome mi vuole bene magari poi mi dice ma si porta il registratore, vediamo di farti questo favore. Allora a un certo punto dice, ecco qui però ti devo fare, stavamo parlando di quando avesse cominciato a scrivere, a me interessava, come dire, l'eziologia, cioè quando è stato il momento in cui ha sentito la spuntare in lui un desiderio di scrittura. E allora lui mi parlò nel momento in cui erano alla Vander di Milano, in cui lui era impiegato alla Vander di Milano insieme ad altri amici torinesi che facevano molto gruppo. Mi raccontò di aver scritto una poesia che è Crescenzago, di carattere un po' crepuscolare e anche vagamente giocoso. Magari la leggiamo dopo. ad un certo punto dice: sì, scrissi, ho scritto, perché non usava il passato remoto. Da buon piemontese, per lui esisteva solo il passato prossimo. E dice: ho scritto questa poesia, e hai scritto anche altro? No, dice, non ho scritto altro. Dice: ma come non hai scritto altro? Dico io. I due racconti che hai inserito nel sistema periodico, altro libro magnifico, in corsivo, si chiamano Piombo e Mercurio, quei due racconti, dico, sono stati scritti, l'hai testimoniato tu, sono stati scritti in un primo tempo. E lui dice: no, qui però ti devo fare una confessione. Dico: devo spegnere il registratore? Fai come credi. Io naturalmente, potendo fare come era autorizzato a credere, perché c'è proprio lì registrato, fai come credi, non ho spento, evidentemente. Quindi ero pronto a sentire questa confessione. Allora lui, con il tono veramente di angosciato, no? Di un uomo che ha commesso chissà quale fattaccio, confessa che quei due racconti non sono stati scritti come lui aveva testimoniato, diciamo racconti giovanili scritti molto prima, ma che erano grosso modo contemporanei agli altri, e che lui semplicemente, avendo scritto con gli altri, aveva deciso di chiamare Mercurio e Piombo. Io, che mi aspettavo chissà quale confessione, dico: ma non mi sembra che questa sia una confessione così straordinaria. Oltretutto, il fatto di aver dichiarato che questi racconti sono dei racconti giovanili, tu l'hai scritto in un racconto, non l'hai rilasciato in una testimonianza veridica, l'hai scritto in un racconto del sistema periodico, quindi era un tuo diritto. Cioè, la falsificazione in letteratura, viva Dio, è possibile, perché la verità letteraria è un'altra cosa, non è la veridicità o la corrispondenza con i fatti veridici della vita, mi spiego? Lui, nonostante il mio tentativo di rassicurarlo, non ci fu verso. Per lui dice: no, per analogia, disse proprio, per analogia io ho commesso un falso. E di questo non si perdonava. Ma per dirvi lo scrupolo morale di un uomo che, per confessare una cosa del tutto confessabile, che era del tutto legittima e che gli era del tutto legittima, aveva però l'animo di chi aveva commesso chissà quale insulto alla verità, mi spiego? Ed è un episodio interessante questo.
Arriviamo allora a parlare a questo punto di Primo Levi come chimico.
Sì.
Chiaramente poi il punto di partenza potrebbe essere quello che Primo Levi vive nell'esperienza di deportazione, perché Primo Levi disse più di una volta di essere sopravvissuto per una serie di coincidenze fortunate.
Certo.
Ecco, tu gli fai una domanda a un certo punto e dici: perché la chimica è il cuore di tutte le cose? Ecco, non è soltanto il fatto che Levi fosse un chimico e che quindi potesse avere un imprinting tale da interpretare la chimica come chiave di lettura di tutte le cose, perché la visione del mondo di Levi non conferma un'interpretazione di questo genere. Levi cerca di dare un cuore alla scienza. Ecco, che cosa significa che la chimica è il cuore di tutte le cose?
Questa era, diciamo, l'opinione che lui poteva avere della chimica dopo essere passato però attraverso la fisica. Tu prima hai parlato di Primo Levi come fisico. In realtà fu fondamentalmente un chimico che però era passato attraverso il fascino della fisica.
Della fisica.
Quando parla dell'assistente, parla di un professore che aveva tentato di portarlo verso una cognizione, diciamolo pure, di tipo più metafisico, di tipo anche spiritualistico della cognizione del mondo, e quindi del segreto che caratterizzerebbe, in altre parole, il sottofondo delle cose che noi vediamo in superficie. Quindi che tendesse a portarlo in una visione meno laica delle cose, ecco, meno, diciamolo pure, scientifica delle cose. La chimica per lui invece era non soltanto il saper vedere, ma era il saper odorare, il saper fare, il saper mettere in azione tutti i sensi. E lui sempre visse questa sua modalità di concepire la scienza, che per lui era una tecnica fondamentalmente a cui apparteneva appunto la chimica, era ciò che lui riteneva gli desse una maggiore ricchezza rispetto agli scrittori suoi contemporanei, i quali avevano tutto sommato un'esperienza in meno, che era quella dell'odorare, del saper fare, del saper toccare, del saper vedere, del vedere la rugosità delle cose. Soprattutto nell'odorato vedeva poi una grande distanza rispetto a ciò che gli altri scrittori potessero effettivamente possedere. Quindi la chimica è un po' il cuore delle cose, del cuore della vita di Primo Levi. Ha rispetto alla fisica il vantaggio di essere una disciplina più robustamente legata al fare e alle cose, insomma, questa è
la maggiore tangibilità.
La maggiore tangibilità, questa è la sua corporalità. In fondo la fisica può trattare di particelle impercettibili, insomma, no? Come ci insegna tutta la fisica quantistica e come ci insegna tutta la fisica successiva, quella quantistica che poi in definitiva rispetto alla fisica quantistica è per così dire epigonica, insomma, no? Continua su un territorio che è naturalmente quello già in qualche maniera stabilito. Mentre la chimica ha questa materialità che in qualche modo la contraddistingue e che consente di essere rispetto alle cose molto più presenti. Mettiamola in questo senso, darti l'illusione di una sua dominabilità, sì. Anche se poi lui racconta ad esempio quella che chiama la cottura che parte, che è il racconto, no, di un addetto, tra l'altro della fabbrica dove lui è stato direttore, prima amministrativo, poi generale, e racconta questa presunzione di dominio della materia che in realtà si ribella e che quindi diventa una specie un po' alla maniera, come si chiama questo spandersi di queste bolle nel cinema. Aiutatemi voi, perché mi potete aiutare, quando c'è questa materia che sfugge e invade.
Il blog.
Esatto. Allora è una specie di cottura che parte, cioè questa roba che ti invade e che in qualche modo non domini più. È sempre una materia, ed è materia che in qualche maniera diventa invasiva. Ecco, l'idea è un po' questa. Non la domini più, non ne possiedi più la capacità di imbrigliamento. E quindi, solo per chiudere, quindi Primo Levi era perfettamente persuaso del fatto che anche laddove potesse sembrare che la materia sia dominabile, poi di fatto ti tradisce, non lo è. E uno dei personaggi che in questo senso è più significativo e caratteristico è Tino Faussone, nella Chiave a Stella. Lui costruisce Derrick, no? Costruisce tralicci, costruisce macchine montate alla perfezione che però si ribellano. E a un certo punto precipitano, cadono, non rispondono all'abilità e all'esattezza con cui lui ha concepito tutto quanto il suo lavoro. E quindi sfuggono alla manualità brava, capace, di cui lui è portatore. Quindi voglio dire, non possiamo nemmeno fare di Primo Levi, come ci piacerebbe, un perfetto esemplare di razionalità sistematica. Perché in Primo Levi questa razionalità a volte, cioè lui ne ha la perfetta percezione, è tradita da un ribellismo interiore o interno della materia, insomma, poi dirò qualcosa in proposito ancora dopo.
Due cose, a proposito proprio della chimica. Intanto la prima parte dell'intervista è molto vicina all'esplorazione di quella che è stata il percorso scolastico di Primo Levi, con alcuni giudizi sempre molto delicati, sì, ma comunque delicatamente taglienti nei confronti di alcuni suoi insegnanti.
Delicatamente taglienti.
Ecco, con l'insegnante di chimica lui si divertiva a fare delle domande mirate ed era sempre
una cattiveria. Ecco, ed era mirata.
Il contrario, la risposta al contrario di quello che doveva essere. Ecco, la materialità della chimica comunque emerge in maniera molto chiara. Dal tuo punto di vista, il fatto che Levi attribuisca alla chimica una centralità all'interno delle cose, deriva soltanto dalla sua, come dire, la sua beta Shang, dalla sua visione così della chimica, oppure può essere il fatto che attraverso la chimica, e qui ritorno a Levi nell'esperienza della deportazione e dell'internamento, sì, attraverso la chimica Levi abbia avuto non un'opportunità ma probabilmente l'opportunità per potersi salvare, quindi la dominabilità della realtà.
Molto chiara la domanda, a cui credo di poter dare una molto chiara risposta. Allora, nell'atto della formazione questo non poteva contare, perché la formazione viene prima. Quindi lui era figlio di un ingegnere che aveva spinto il figlio a leggere cose scientifiche, a leggere Verne invece che Salgari, tanto per intenderci, gli metteva in mano naturalmente il Meccano, tanto per esprimerci meglio, cioè aveva tentato di fare di lui un competente in discipline che non erano certamente quelle umanistiche o quelle letterarie. Lui tra l'altro sostiene anche di non essere stato un buon latinista ma un buon grammaticus,
cioè sì, lo dice, sì,
uno a cui piace
la grammatica,
studiare gli elementi, sì, sì, della grammatica, diciamo un tecnico della grammatica in qualche maniera. E allora, dicevo, all'atto della formazione molto ha contato l'educazione familiare, la tradizione anche che c'era indubbiamente in casa, soprattutto, ripeto, attraverso il padre, e fu questo in definitiva poi anche l'allenamento che lui stesso ad un certo punto, il gusto che lui stesso ad un certo punto prese. E il fatto di confermarsi come chimico indubbiamente solo e soltanto dopo può aver avuto anche come determinante il fatto che l'essere chimico lo mise nella condizione di poter evidentemente avere un valore aggiunto per la salvezza. Nemmeno quella poi in definitiva sarebbe servita se, lui diceva, non ci fossero stati molti elementi semplicemente di fortuna, di casualità fortunata, che lo hanno in qualche maniera protetto e salvaguardato, anche se passando attraverso esperienze dure in cui la riuscita non era poi così garantibile e garantita. In ogni caso, indubbiamente, il fatto di aver passato un lungo periodo al calduccio invece, sì, che a lavorare al freddo e al gelo, fu un elemento notevole, sicuramente determinante, e lui questo lo ha sempre sostenuto, lo ha sempre affermato.
Levi legge però, divertendosi molto, dice anche il Pinocchio.
Sì, sì, sì. Pinocchio non cuore però.
Sì,
perché in qualche modo non aveva bisogno di zuccheri che potessero portarlo al diabete, insomma. Cioè, in altre parole, in Pinocchio, io credo, perché poi non si è dilungato, non ne ha spiegato le ragioni e quindi posso io immaginare, in Pinocchio c'era comunque anche qui un fare, un'azione, una capacità d'azione molto più robusta che non per esempio in Cuore, tanto per intenderci. Cuore è più statico, Pinocchio è tutto più dinamico, Pinocchio ha scenari diversi, Pinocchio ha trasformazioni diverse, ha dentro di sé la metamorfosi o le metamorfosi che in qualche modo sono affascinanti e collegano al Primo Levi amante del racconto fantastico.
Sì. Potrebbe anche essere il fatto che abbia citato proprio il Pinocchio, ed è comprensibile che il libro Cuore sia stato meno gradito, probabilmente più lontano proprio dalla sensibilità di Levi, anche se il libro Cuore e Pinocchio di fatto rappresentano due classici di quella letteratura fortemente tradizionalista, anche perché poi c'è la classica triangolazione che verrà recuperata poi dalla pubblicistica fascista, Dio, patria, famiglia, ecco, la rigenerazione di Pinocchio che passa da burattino poi a bambino. Però dal tuo punto di vista mi ha incuriosito questo fatto, io sono un grande stimatore del Pinocchio, che secondo me è una rilettura non così banale della Divina Commedia, perché di fatto c'è una trasformazione con una resurrezione, può essere vista anche come una storia di caduta e poi di capacità, dimostrazione di capacità di risollevarsi da un degrado.
Sì, come sempre può accadere, non lo legherei necessariamente al Pinocchio, non lo legherei necessariamente nemmeno a Dante, nel senso che Dante comporta veramente un passaggio di regni che è ascensionale, no? Oppure noi potremmo partire, come a volte sostengo io, invece che dall'inferno, potremmo partire dal paradiso per capire quanto l'inferno sia innervato nel paradiso, perché troppo spesso facciamo il percorso inverso, partiamo dall'inferno, arriviamo al paradiso. A volte sarebbe bello, sì, ma è normale, cioè, voglio dire, non è uno scandalo, sia ben chiaro. A volte verrebbe voglia di fare il contrario per far capire quanto di più il paradiso, che contiene delle pagine anche molto infernali, sì, no? possa invece riversarsi sull'inferno. Ma non è questo adesso il punto. No, io credo di sì, credo che nella vita degli uomini Primo Levi sostenga che al colpo ricevuto si possa, quando hai una buona dose di fortuna, ma anche una attrezzatura adeguata, si possa rispondere vincendo la battaglia. Ecco, lo leggo perché questo è solo per dare anche un po' l'idea. Allora, a un certo punto io gli domando, voglio leggere quella pagina della scuola, perché una paginetta della scuola, perché non è male. Ecco, io a un certo punto della conversazione gli domando: ma tu nel complesso ti giudichi una persona di natura vincente? È una domanda molto semplice, che voleva appunto, tu che hai subito così tanti affronti e sei sopravvissuto, pensi di essere una persona, no, di natura vincente, cioè di essere stato capace, sì, di attraversare il guado, certo, e di essere arrivato di là, e cioè di avere compiuto questa metamorfosi alla quale tu mi inviti a riflettere? E lui risponde: ma io mi ritengo uno che ha combattuto parecchie battaglie, che ne ha perse alcune e ne ha vinte altre. Devo avere una certa forza profonda, perché sono sopravvissuto ad Auschwitz, questa è una grossa battaglia. Anche come chimico ho sopportato sconfitte, ma ho vinto parecchie volte. Poi, come scrittore, mi sono ritrovato a diventare uno scrittore quasi mio malgrado. Ho aperto un capitolo nuovo. Mi è venuta addosso a scalini, prima in Italia e poi all'estero, questa ondata di successo che mi ha squilibrato profondamente. Mi ha messo nei panni di qualcuno che non sono io. È una confessione forte questa, perché vuol dire tu hai una vita oramai anche di scrittore molto internazionalmente fortunato. Io ho organizzato un convegno sulla ricezione di Primo Levi in Europa, in tutta Europa tradotto. E in tutta Europa vuol dire, attraverso l'inglese e lo spagnolo, vuol dire in tutto il mondo.
È uscita l'opera Omnia adesso negli,
certo,
Stati Uniti,
ma naturale, anno. Ma certo. Quando si andava a New York, e a me è capitato di andarci per ragioni di studio, allora quando si andava a New York tu imparavi che il Levi conosciuto a New York era Carlo Levi. Carlo Levi. Il Cristo si è fermato a Eboli e ha avuto una fortuna internazionale enorme. Quindi nessuno conosceva Primo Levi. Ora tutti, prendiamoci tutti, insomma, non enfatizziamo. Ma voglio dire, negli Stati Uniti Primo Levi è molto conosciuto e l'intera opera è naturalmente tradotta. E questo fatto di essere diventato uno scrittore così famoso, lui mi diceva appunto, ed è testimoniato in questa conversazione, di sentirsi un po' come un fucile sparato, e in questo riferiva un'espressione già usata da Pavese: sentirsi come un fucile sparato, cioè sentirsi come qualcuno che ha detto tutto quello che poteva dire, che la depressione lo conduceva a pensare di non essere più in grado di dire, ed era una delle ragioni per cui abbiamo intrapreso questa avventura delle notizie che io cercavo in lui per scrivere una biografia autorizzata, che evidentemente non è mai stata scritta. Rendo ancora atto, rispetto alle domande fatte, di questo momento della scuola, perché è simpatico.
A un certo punto, estremamente simpatico.
Sì, è simpatico. A un certo punto parla di una sua professoressa e dice, stiamo parlando del ginnasio inferiore, ginnasio inferiore vuol dire le medie, no? Voleva dire le medie. Allora, sì, avevo un'insegnante intelligente, non dico maligna, ma maliziosa. Era una donna abbastanza giovane che aveva puntato l'occhio su di me. Mi ricordo che, siccome nel ginnasio ero bravo, stavolta ero il primo assoluto di parecchie lunghezze. mi aveva detto, no scusate, faccio un errore io, questo era il ginnasio propriamente detto,
la quarta e la quinta ginnasio.
Mentre il ginnasio, come si diceva una volta, corrispondeva grosso modo alle medie. Quindi c'era il ginnasio inferiore e il ginnasio superiore, tanto per intenderci. Il ginnasio inferiore erano i 3 anni di quelle che chiamiamo medie, il ginnasio superiore dava poi accesso al liceo. Dico, mi ricordo che siccome nel ginnasio ero bravo, stavolta ero il primo assoluto di parecchie lunghezze. Mi aveva detto, in quest'aula metteranno poi una lapide. Qui ha studiato Primo Levi, cosa che faceva una curiosa impressione. E io voglio mettermici davvero a cercare quale potesse essere quest'aula. Se ancora esiste, mi piacerebbe davvero mettere una lapide in cui si dica qui ha studiato Primo Levi, perché questa insegnante, che poi continua la conversazione, e come si chiamava, domando io, questa insegnante? E lui dice Maria Borgogno. Ma io dico, so chi è, si chiama Anna Borgogno, perché di quest'Anna io avevo letto un romanzo, quindi... lo ricordavo, forse in questo caso meglio di lui, e lui dice, non mi dice sì Anna, dice forse Anna, in realtà è Anna, e io insisto, vive a Roma, ha scritto un romanzo, La città perduta, che ho anche recensito, era nipote dello scrittore Vittorio Actis, Amilcare Solferini, raccontava l'infanzia, il periodo fascista, le difficoltà che aveva avuto come insegnante, democratica e non arrendevole, proprio in quel liceo d'Azeglio dove Levi studiava. E lui risponde, sì, fascista non era, aveva puntato gli occhi su di me ad ogni modo, mi aveva messo deliberatamente accanto al più somaro, non so per quale motivo. Certo, dico io, per quanto si desume dal romanzo, non era donna propensa a sentimentalismi. E lui mi aveva detto, mi riferisce ancora, mi aveva scritto, dopo Se questo è un uomo, una lettera per chiedermi se ero io, quel Primo Levi, suo allievo, che scrivevo dei componimenti in una scrittura minutissima, difficile da decifrare. E io le ho risposto che ero proprio io, ma credo di aver perso questa lettera. Insomma, questa è stata una conversazione molto, dire, molto quotidiana, molto... in un certo senso anche dimessa, che però ha delle punte acute, cioè quella dei racconti che vi ho detto, ma poi c'è un elemento che ha un'importanza determinante, cioè lui sentiva fortemente, ritorna sul discorso della timidezza nei confronti delle donne, e sente fortemente, e qui il tono diventa francamente drammatico, fortemente il fatto che la donna di cui era innamorato, che era Wanda Maestro, di cui si era innamorato, Wanda Maestro la conosceva già da prima, l'ha conosciuta meglio a Milano nel periodo della Wander, ma tra di loro non era ancora nato nulla, nel periodo sia pur breve periodo partigiano, e poi nella dimensione di Fossoli, nel campo di raccolta di Fossoli, presso Modena, ci fu invece un momento, diciamo, di rapporto sentimentale tra di loro. Ora, questo fatto che Wanda Maestro fosse entrata in lager insieme con lui, fosse, come si dice, stata passata per il cammino, indubbiamente lasciò in lui una traccia fortissima, e questa cosa, e di questa cosa continuava a portare la ferita, insomma. E questa è una delle ragioni per cui questa intervista è stata inedita, per questa conversazione è stata inedita per 30 anni, per 29 anni, perché la vedova, quando io le consegnai i nastri, mi chiese di non pubblicarla, proprio perché c'era questo dato della presenza femminile. Si sa, io non voglio accusare le donne, sia ben chiaro, ma le donne soffrono più degli uomini di gelosia retrospettiva. E quindi questa presenza di questa donna, indubbiamente la Lucia Morpurgo, la moglie, sembrò sempre una presenza molto ingombrante, in sostanza. Quindi mi chiese di non pubblicarlo. Poi le cose evolvono, nel giro di 30 anni sono molto cambiate, i figli non hanno gli stessi sentimenti dei genitori, in questo caso della madre, e quindi sono stati poi i figli a consentire che questa conversazione esistesse, insomma. Volevo leggere Tu me lo consenti? No, volevo leggere questa poesia perché parlando così della vedova potreste pensare che il loro rapporto sentimentale non fosse di quelli forti. In realtà quando Primo Levi ritorna dal lager trova in Lucia, la moglie, trova naturalmente una compagna che lo guarisce in qualche maniera, che lenisce le sue, quantomeno le sue ferite, che sa accoglierlo e che quindi lo sa far ritornare l'uomo che era giusto che tornasse. E lui dedica una poesia che io trovo bellissima, senza retorica, senza bellurie, che credo ogni donna vorrebbe che venisse dedicata dal suo uomo. Sentite che cosa dice. Ha solo una data, 11 febbraio 1946. Dice: cercavo te nelle stelle quando lo interrogavo bambino. Ho chiesto te alle montagne, ma non mi diedero che poche volte solitudine e breve pace, perché mancavi nelle lunghe sere. Meditai la bestemmia insensata, che il mondo era uno sbaglio di Dio, io uno sbaglio del mondo. E quando, davanti alla morte, ho gridato di no da ogni fibra, che non avevo ancora finito, che troppo ancora dovevo fare, era perché mi stavi davanti, tu con me accanto, come oggi avviene, un uomo, una donna sotto il sole. Sono tornato perché c'eri tu. Ed è una dichiarazione meravigliosa, perché lui qui denuncia attraverso l'elemento poetico tutto ciò che gli era poi in definitiva anche difficile dire così esplicitamente. Guardate che la poesia è un veicolo straordinario. Qui lui sta denunciando questo suo desiderio e nello stesso tempo questa sua timidezza che lo paralizzano nei confronti della donna. Ma pensate a leopardi. Leopardi, di cui spesso si parla a sproposito, l'assenza della donna in leopardi è stata strepitosa. Cioè, la mancanza dell'elemento femminile, che si possa dire della presenza femminile nel mondo degli uomini, è necessaria, perché senza di quella non si può vivere, insomma. E lui dice: cercavo te nelle stelle quando le interrogavo bambino. Quindi c'è qualcosa di genetico a cui fa riferimento. Ho chiesto te alle montagne, ma non mi diedero che poche volte solitudine e breve pace. Nella conversazione ci sono molte parti in cui Primo Levi racconta il fatto di essere spericolato in montagna, di cercare la montagna, di essere spericolato in montagna, di cercare il rischio, e racconta anche alcuni degli incidenti patiti.
Cosa che lo contrappone a suo padre.
Certo, che era invece
urbano,
un tardigrado, insomma,
della
città, ma anche poco delle passeggiate. Sì. Ma non mi diedero, dice, che poco della solitudine preparata. Poi dice: perché mancavi nelle lunghe sere, meditai la bestemmia insensata, che il mondo era uno sbaglio di Dio, io uno sbaglio nel mondo. Quindi l'idea, cioè, che senza di te ci fosse qualcosa di inadeguato. E quando davanti alla morte ho gridato di no da ogni fibra, che non avevo ancora finito, che troppo ancora dovevo fare, era perché mi stavi davanti, cioè perché cercavo te, cercavo in te la figura salvifica. Era perché mi stavi davanti, dice, tu con me accanto, come oggi avviene, un uomo, una donna sotto il sole, sono tornato perché c'eri tu. È una dichiarazione d'amore assoluto, insomma.
E qui onestamente si potrebbe aprire un dibattito, credo, sterminato, perché se vogliamo a me veniva in mente un po' a mia moglie di Saba, ecco, lì probabilmente c'è proprio la difficoltà di trovare nella prosa, nel linguaggio colloquiale, la capacità, l'opportunità, gli strumenti per poter esprimere, fare una dichiarazione d'amore che in realtà poi è immensa. E a proposito dell'assenza della donna in Leopardi, le donne di Leopardi sono tutte donne o legate molto a un passato di grande sofferenza, l'ultimo canto di Saffo, oppure alla Teresa Fattorini, che a Silvia, ma è lontana, perché Leopardi la sente, quindi non c'è un rapporto mai...
Però c'è l'esigenza della donna, e c'è ad un tempo l'impossibilità di accostarla, di avvicinarla. è una sofferenza profonda, insomma, su questo non c'è possibilità di incertezza, ecco, insomma.
Un'ultima domanda, poi sarebbe bello se ci fossero delle domande da parte di chi ha, perché una conversazione è bello se si può anche allargare.
Non più tanto, perché non vorremmo annoiarli poi troppo.
No, però...
Io vedo che Silvano è già stufo, insomma. Ah, ci sei anche tu, ragazza.
Ecco, dalla conversazione che tu hai avuto, da questo contatto anche, Levi in qualche modo ti ha fatto entrare nella sua intimità, sempre con quella riservatezza, ecco, con tutto quel garbo, metteva dei paletti, insomma, sì, in maniera tale da non... non era un uomo dall'amicizia facile, no, ecco, non la concedeva facilmente, no, se non... Ecco, una domanda alla quale sei chiaramente libero di non rispondere. Tu
no, io rispondo anche alle domande più intime.
Tu hai avuto la...
Tu puoi farmi la domanda più intima, io
tu hai avuto la sensazione...
Puoi farmene una intima, intima, intima.
Tu hai avuto la sensazione del suicidio di Levi?
No. Allora, una osservazione a cui mi inviti, e te ne sono grato, è il fatto che l'amicizia... Parlare di amicizia bisogna farlo a ragion veduta. Allora, io non sono stato amico di Primo Levi, né Primo Levi è stato amico mio, nel senso che a me piacerebbe moltissimo dire io sono stato amico di Primo Levi è stato amico mio. Per me lui era una persona a cui andavo per apprendere, per imparare, è stato semmai una persona da cui non potevo far altro che imparare, che apprendere, mi sono spiegato. Quindi complicità... tali che potessero far entrare in una intimità vera, non era con me che potevano avvenire, insomma. Io ho dei dubbi che siano avvenute poi con molti, cioè due o tre amici li ha anche avuti, ma non sono quelli delle Einaudi che vanno sbandierando in giro che sono stati amici di Primo Levi. Insomma, a me fa un po' ridere questa cosa qua, ma insomma va bene. Quando uno non c'è più e non può più dire quello che è stato, si può far dire a costui qualsiasi cosa. Ma Primo Levi, hai detto benissimo tu, non era persona da amicizie. Che potesse avere qualche amico, certo che sì. Qualche amico anche intimo, certo che sì. Ma non era certo uomo da confidenze intime, se non, certo, ci sarà stato anche qualcuno a cui qualche confidenza intima l'avrà fatta, ma in ogni caso quell'uno non sono io. Quindi c'è una riservatezza sempre, un velo che in qualche modo no, lui oppone a qualsiasi desiderio di entrare più dentro, anche se io non ho mai fatto il tentativo di entrare dentro, credo di non essere mai stato invadente. Se questa conversazione ha un merito è quella di non essere una conversazione di un invadente che va a sfrocugliare qualcosa che uno non voglia dire. Detto questo, fatta questa necessaria premessa, il tema del suicidio lo si può affrontare, ma anche qui bisogna affrontarlo con la debita discrezione. Allora, in merito posso dire qualcosa. Allora, intanto che nella famiglia di Primo Levi il nonno paterno era già stato suicida. Allora, questo nelle nostre famiglie, specialmente nelle nostre famiglie contadine, lo sappiamo tutti benissimo quanto conta l'ereditarietà, perché diciamocela tutta come la vogliamo, ma una forma di ereditarietà c'è in tutti, così come nelle malattie, così in certe tendenze. Alla depressione, per esempio, sono famiglie in cui la depressione è più presente, altre in cui è meno presente. Sarà una questione di litio, io non dico mica che il litio non c'entri, ma certamente che si possa curare, non dico mica che non si possa curare, però devo dire che la predisposizione in qualche modo esiste. Dopodiché c'è stato il trauma profondissimo del Lager, che comporta una sorta di doppia vergogna. Cioè c'è la vergogna di chi è uscito, non dirò indenne,
perché ma è sopravvissuto. Indenni,
ma è sopravvissuto. Quindi è sopravvissuto, e qui in questo consiste la doppia vergogna. Sopravvissuto e perché io sì e altri no, è la prima vergogna. Ma la seconda vergogna è: se sono sopravvissuto io è perché, no, ho fatto qualcosa che ha danneggiato altri? E allora la doppia vergogna diventa quella, il rischio di aver fatto qualcosa, l'idea di poter aver fatto anche se involontariamente qualcosa che possa aver danneggiato qualcun altro che invece non è sopravvissuto. Quindi c'è questo elemento che indubbiamente nei cosiddetti ex deportati Vasari diceva sempre che non esistono gli ex deportati, uno è deportato sempre, lo ha sempre sostenuto questo. Vasari era il presidente, è stato il presidente storico dell'ANED, dell'associazione appunto ex deportati, che però lui diceva sempre è un'infelice espressione. C'è ancora dell'altro, c'è il grande successo che in qualche modo ti coglie, non dirò impreparato, ma che comunque grava su di te. Perché avere successo sarà anche tanto una bella cosa, ma è anche un gravame notevole, come dimostrano alcuni che non lo reggono. Cioè, il successo è duro da vivere, può diventare molto duro da vivere, può generare degli scompensi, degli sconcerti, dei veri e propri sbandamenti. Ecco. Il caso di Primo Levi lo dice lui stesso, il sentirsi in uno stato di depressione, c'era la depressione indubbiamente, il sentirsi in uno stato di depressione come appunto un fucile sparato, in una condizione, nel momento del grande successo, in una condizione in cui era obbligato sostanzialmente a casa a prendersi cura della vecchia madre. Lui dice di mia madre non parlo perché è ancora viva. È una giustificazione molto modesta, ma di fatto per lui vale. Non parlo di mia madre perché è ancora viva. Voi sapete quanto la donna poi conti in una comunità ebraica come poteva essere quella di Primo Levi, ma anche direi in generale, no? La regina della casa. Magari non conta socialmente, ma come regina della casa tantissimo, un po' come nelle nostre famiglie contadine, no? In definitiva. E poi le donne avevano più maneggio che non gli uomini, che pure erano i perni, no? Della conduzione di cascina o semplicemente di campagna. Quindi c'erano tanti elementi che agivano e c'era alla fine anche l'operazione finale, il tumore, che era una conseguenza, se vogliamo, dell'amianto delle cave di Balangero, dove Primo Levi era stato a lungo. E quindi tutto questo, mettete tutto questo insieme, io non penso ad una vera e propria premeditazione. Cioè, non è stato, qualcuno dice fa delle crasi abbastanza indebite, è anche Pavese. A Pavese non c'entra niente in tutto questo, perché in Pavese il suicidio è, direi, costante. L'idea del suicidio torna, ritorna in continuazione. Se voi leggete un testo come Lotte di giovani, che sono i primi suoi racconti giovanili, suicidio a piene mani, insomma, quindi avete proprio quasi un culto della questione del suicidio, quindi non stupisce. In Primo Levi stupisce perché? Perché si tratta di un uomo che ha sempre professato l'idea di un ottimismo, sia pure relativo, che ha sempre professato, addirittura polemizzato con Amery, ad esempio. Amery suicida, sì, no? Sì. E lui polemizza proprio perché ricorre al suicidio, no? E in definitiva lo vive come un cedimento, e poi alla fine siamo costretti a parlare anche per lui di suicidio. Che cosa dico in definitiva? Dico che qualcuno acriticamente sostiene che il suicidio non c'è stato, che è stato un incidente. È inimmaginabile. In quella tromba di scale è inimmaginabile che uno possa essersi sporto, abbia avuto un mancamento e sia precipitato. Tutto può essere, non avendo prove sicure, ma solo indiziarie, è chiaro che posso essere smentito anche domani, ma io lo trovo altissimamente improbabile. Chi come Rita Levi Montalcini ha detto non è possibile, Primo Levi non si è suicidato, lo ha fatto su una specie di presunzione di verità, mi spiego, ma non aveva nessun elemento per poter affermare una cosa del genere. Io credo piuttosto che, siccome Primo Levi assumeva delle medicine, voi sapete benissimo che gli alti e i bassi possono essere molto ravvicinati, no? E che possa aver avuto un momento, non so, di cedimento immediato, certo. Mi spiego, ma del tutto occasionale, non premeditato. Questo penso e immagino io, anche perché, questo lo racconto volentieri, ed è quanto raccontato fin dal giorno della sua morte, ed è stato usato questo argomento spesso improvvidamente per dimostrare che effettivamente Primo Levi non si era suicidato, consiste in questo. Io ho cercato, dal momento che lui dice, beh Giovanni, però adesso dobbiamo interrompere le conversazioni, perché io devo entrare in ospedale. E io, come succede, dico, ma vengo a trovarti. No, non venire a trovarmi. Dico, ma chiamo a casa per sentire come le cose possano andare. Dice, no, non chiamare nessuno. Non... Cioè, prendeva in quel momento naturalmente un distacco dalle mie proposte, ecco, che potevo, per anche semplicemente per gentilezza, no? Proporgli. Allora, passa un lasso di tempo, le conversazioni finiscono, sono conversazioni di 3 giorni tra gennaio e febbraio. Passa quindi marzo, come ho detto, il suicidio è dell'11 di aprile. Passa il tempo di marzo è un pezzo di aprile, l'antivigilia di Pasqua, io gli telefono, senza che gli avessi più telefonato in tutto questo periodo, gli telefono per fargli, come sempre gli facevo, sia Natale sia Pasqua, quantunque lui ebreo non festeggiasse queste ricorrenze, ma perfettamente integrato, poi succedeva che anche gli ebrei sentissero benissimo l'atmosfera natalizia e pasquale, gli telefono per fargli gli auguri di Pasqua e lui mi dice, ah Giovanni, guarda, sono contento che tu mi abbia telefonato, ma con una voce molto, molto vivace, assolutamente non depressa, sono contento che tu mi abbia telefonato, riprendiamo i lavori. Non venire domani, perché viene, lui mi disse precisamente, una fotografa americana a farmi un servizio, ma mi telefoni lunedì e riprendiamo. Il giorno dopo si è suicidato. Allora, questo fatto che io raccontassi di avere sentito questa voce persino lieta, no? Invitarmi a riprendere i lavori per poi conseguirne il giorno dopo il suicidio, è stata interpretata come un modo per poter dire che Primo Levi non si è suicidato. Ma io questo non lo credo affatto. Cioè, ci possono essere questi sbalzi di umore, per cui in quel momento si sentiva di poter riprendere i lavori, che poi non abbiamo naturalmente mai più ripreso, quindi la biografia non è stata effettivamente mai scritta. Scusate le lungaggini.
Un'ultimissima cosa, poi sarebbe, ripeto, bello. Quella domanda bruciapelo, hai già in mente un piano di battaglia?
Sì, è bella. Ed è la testimonianza di come fosse molto, tutto sommato, molto domestica l'atmosfera, no?
Sì.
Lui pensava che io avessi chissà quale piano, in realtà io non avevo nessun piano, gli avevo proposto semplicemente di conversare in vista di, quindi tutto ciò che non fossi riuscito a carpirgli o a fargli dire, avremmo avuto tutto il tempo di ritornarci, io poi avrei dovuto comunque fare delle ricerche vere, non fidarmi semplicemente di ciò che lui mi potesse dire, quindi avevamo tutto il tempo, era un modo per... La domanda veniva dal fatto che, per esempio, la conversazione con Ferdinando Camon invece è una conversazione molto strutturata nel senso che lui andò lì con delle domande precise e anche direi con delle domande di un certo peso, che non erano naturalmente le mie.
Non era una conversazione quella.
Non era una conversazione, era un'intervista molto più scialla, ecco, sì. Molto più densa. Qui invece c'era l'intenzione di cominciare una conversazione, tant'è vero che questa conversazione verte su 3 momenti della vita di Levi, che sono l'infanzia, cioè quindi gli antenati, diciamo, no? L'infanzia, la scuola in generale, no? E poi la fase che precede il lager, la giovinezza, il lavoro, il primo lavoro, eccetera. E finisce proprio quando avremmo dovuto cominciare a parlare insieme di lager. Quindi ha un suo senso, perché è tutto il Levi prima del lager e niente Levi dopo il lager, su cui peraltro molto è stato già scritto, insomma. E questa cosa era semplicemente un suo modo molto colorito, no? Hai già in mente un piano di battaglia, sì. Per invitarmi a cominciare, ecco, tutto qua.
Ci sono delle domande?
Anche intime, voglio dire.
Secondo lei
non ci davamo del tu?
Non mi ricordo.
No?
Comunque, secondo te sarebbe diventato uno scrittore, cioè questa vena artistica sarebbe uscita, perché poi ho detto che faceva anche delle sculture, cioè comunque anche questa parte.
Sì, sculture, sono reticoli in ferro, sì.
Comunque questa parte comunque sarebbe uscita lo stesso, sotto magari altre forme.
Allora, la mia risposta è sì, ma è acritica, cioè non è basata... Non è basata su nient'altro se non su una mia presunzione. Allora, perché io credo sì? Credo sì perché in lui una volontà di scrittura esisteva già. Crescenzago è l'esempio di una volontà di scrittura molto più avvertita di quanto lì per lì non sembri. Adesso la leggo. È una poesia un po' crepuscolare, con delle rime. Lui era un amante delle rime, ne scrisse anche poi sul rimare, eh? E questa poesia esisteva. Allora io dico, magari non passando su un momento così drammatico, attraverso un momento così drammatico, avrebbe avuto un altro sviluppo, ma sono quasi certo che quantomeno i racconti fantastici sarebbero esistiti, almeno alcuni dei racconti fantastici, tant'è vero che nel periodo della Wander lui scrive un racconto che è intitolato Carbonio, che poi in realtà non sviluppò mai, perché lo liquida anche nella conversazione come un brutto racconto. Quindi lui a un certo punto dice, sì, ho scritto questa poesia, ho scritto anche questo racconto di cui già ti ho parlato e che poi non ho ripreso. Però il fatto che alcuni tentativi, sia pure abortiti o pseudo abortiti, ci siano stati, mi fa pensare che qualcosa in quella direzione sarebbe pur nata. Che cosa e in che direzione? Non posso assolutamente dirlo. Si può sospettare che sarebbe diventato comunque uno scrittore notevole a prescindere. Detto questo, non so se il suo nome avrebbe avuto la rilevanza che ha oggi, che molto si appoggia indubbiamente all'aspetto testimoniale certo. Di cui ha parlato il professore prima. Insomma. Crescenzago. Tu forse non l'avevi mai pensato, ma il sole sorge pure a Crescenzago. Sorge e guarda se mai vedesse un prato o una foresta o una collina o un lago. E non li trova. E con il viso brutto pompa vapori dal naviglio asciutto. È il periodo della Wander a Milano. Dai monti il vento viene a gran carriera. Libero corre l'infinito piano. Ma quando scorge questa ciminiera... Ratto si volge e fugge via lontano, che il fumo è così nero e attossicato che il vento teme che gli mozzi il fiato. Sembra quasi da Corrierino dei Piccoli, ma in un certo senso anche un po' gozzaniano. No? Siedon le vecchie a consumare l'ore, e questo è molto leopardiano, perché è una memoria indubbiamente di scuola, e a numerar la pioggia quando cade. I visi dei bambini hanno il colore della polvere spenta delle strade, e qui le donne non cantano mai, ma rauco e assiduo sibila il tramvai. E ci sono già certe parole che poi, molto usuali, molto domestiche, o quello che lui diceva demotiche, cioè basse, che poi ritornano nella sua poesia più alta. A Crescenzago ci sta una finestra e dietro una ragazza si scolora. Ha sempre l'ago e il filo nella destra, cuce e rammenda e guarda sempre l'ora. E qui è probabile che ci sia una delocalizzazione, come si dice, perché la Enger, nella sua biografia, racconta di una ragazza che lui vedeva dalla finestra, non so bene per la verità quale, perché Corso Re Umberto nel 75 dà sul corso e probabilmente dava sulla parte laterale, E di cui lui aveva parlato, questa ragazza che cuciva, eccetera, di cui un po' come per la Teresa Fattorini, insomma, poteva essersi vagamente innamorato.
Però lei cantava.
Lei cantava. E quando fischia l'ora dell'uscita, sospira e piange, e questa è la sua vita. Quando nell'alba suona la sirena, strisciano fuori dai letti scarmigliati, scendono in strada con la bocca piena, gli occhi pesti e gli orecchi rintronati, gonfiano le gomme della bicicletta ed accendono mezza sigaretta. E qui c'è già una certa icasticità. Da mane a sera fanno passeggiare la nera torva schiaccia sassi ansante, o stanno tutto il giorno a sorvegliare la lancetta che trema sul quadrante. Fanno l'amore di sabato sera nel fosso della casa cantoniera. E questo ultimo tratto è un tratto simpatico, insomma. È un amore un po' rustico, un po' di sobborghi cittadini che hanno la loro tristezza, un po', ripeto, un po' crepuscolare, ma che hanno anche una loro grazia, una loro gioia, ecco,
triste.
Sì, una, diciamo, malinconica.
Malinconica.
Sembra che avesse una gran voglia di tornare a Torino.
Sicuro. Ecco, questa è un'altra. Lui lo sostiene. Lui dice che i radicamenti dei torinesi a Milano sono molto mal riusciti. Adesso poi qualcuno può sempre smentire. Diceva Milano, io ci sto benissimo, ma va bene. Però in genere è così. I torinesi si ambientano meglio a Roma che non a Milano. E lui lo sostiene, Primo Levi, questo. Lo scrive proprio. Non lo sostiene nella conversazione. Lo scrive proprio. Quindi è evidente questo che lei dice. Sembra che lui non vedesse l'ora di tornare in definitiva a Torino. È vero.
Lo storico Sergio Luzzatto in un recente libro
Partigia
si ha tirato fuori un presunto episodio che spiegherebbe la reticenza di Primo Levi a parlare della sospensa partigiana. I due figli compagni della banda trucidati per, come punizione per delle loro mancanze.
Trucidati no, eh.
No, allora, uccisi, forse però.
Giustiziati, se vuole.
Sì, si dice.
Giudicati e giustiziati.
Sì, forse.
Sì, ma lui usa, Luzzatto usa questo, sì, questa espressione, con sistema sovietico.
Sì, visto che lei parlava in Laia, avvertì questa sua reticenza a parlare di questa sua no, brevissima...
Questa è una bella domanda, perché è una domanda che avvicina e accosta Levi ad un tema sofferto. Allora, Luzzatto parte dal racconto che Levi fa di questo brutto, no, questo brutto gesto, l'atto brutto che viene compiuto. Però poi sviluppa tutta una serie di ragioni molto capziose che fanno pensare un po' ad uno storico di stampo revisionista, in sostanza. E racconta questo fatto deducendo degli elementi che provengono non dalla documentabilità del documento necessario per provare qualcosa, ma dalla letteratura, che è sempre operazione molto delicata. Cioè, quando tu prendi qualcosa che appartiene alla letteratura e lo amministri come un documento, bisogna stare attenti, perché un documento già nel suo modo di presentarsi deve essere molto vagliato, perché c'è documento e documento, evidentemente, no? Ma quando lo prendi dalla letteratura bisogna stare molto attenti, perché esistono degli elementi che non sono facilmente decifrabili, e Luzzatto questa operazione, secondo me, abbastanza indebita la fa. Detto questo, è vero che l'episodio brutto è esistito, ed è vero che Primo Levi lo dice, parla di un episodio brutto. E questo episodio brutto consiste nel fatto che, appartenendo, ma veramente agli inizi, e anche agli inizi molto incerti, ad una banda partigiana, questi due, che sono Lopezzo e Zabaldano, erano un ragazzo di Torino e uno di Valcerrina, proprio del paese di Valcerrina, ragazzi di 18-19 anni, ragazzi molto giovani. Tra l'altro uno dei quali studioso, quindi di questi ragazzi probi che insomma sanno anche il fatto loro e che avevano aderito al partigianato, devono aver commesso non si sa bene che cosa, perché negli atti non si riesce bene a capire che
Luzzatto suppone, mi pare che supponga dei furti nella
sì, lo so, che... certo, ma infatti però poi pare che non sia questa la vera ragione, perché è emerso poi un diario di un curato che testimonierebbe altro, quindi non si capisce bene. Di fatto vengono condannati e come tali giustiziati, senza però parrebbe il processo, ma soprattutto senza comunicare il fatto che sarebbero stati uccisi, la condanna. E quindi vengono, sistema sovietico, vengono colpiti alle spalle. E nel romanzo Se non ora quando c'è un episodio di questo tipo. Però come leggerlo? Come si può semplicemente da lì evincere che sia successo davvero questo? E soprattutto che responsabilità può avere avuto Primo Levi in quel caso? Ha avuto una responsabilità diretta o ha avuto una responsabilità indiretta, nel senso che faceva comunque parte della banda e quindi aveva in qualche modo contribuito alla condanna? E Luzzatto queste domande che si pone, a queste domande che si pone non riesce a rispondere persuasivamente. E Primo Levi sull'episodio, per raccontarlo con precisione documentale, non c'è tornato. Io ho il sospetto che lui sentisse la responsabilità nella sua improntitudine. Lui era arrivato lì assolutamente impreparato, e sull'impreparazione ritorna più volte, quindi quasi smarrito, quasi un pulcino nella stoppa, insomma, no? E che quindi non riesce a nemmeno tutto sommato a rendersi conto di che cosa stia succedendo e che senta tuttavia la responsabilità di aver contribuito ad una condanna, ma avrà votato, avrà non votato, avrà dissentito, non sappiamo assolutamente nulla. Quindi imbastire tutto un processo ad un dato che non è garantito, non è sicuro, non ha documentazione, è pericoloso quantomeno. E io dico, certe stiracchiature sono anche abbastanza capziose, insomma. Appartengono alla letteratura, io non mi sentirei di estrapolare dalla letteratura delle verità che non mi sono consentite. Posso dubitarne, posso indurmi a fare delle ipotesi, ma non posso andare oltre le ipotesi. Primo Levi su questo in maniera inequivocabile non è tornato. Però ha centrato uno dei misteri della vita di Primo Levi che non sapremo, su cui non sapremo mai veramente la verità.
Posso chiedere ancora una cosa? Tu che comunque hai avuto modo, se non amicizia, comunque di conoscere degli aspetti che altri non hanno conosciuti, non hanno potuto conoscere. Cosa si potrebbe fare oggi per poter far conoscere anche agli altri, specialmente ai ragazzi delle scuole, questi aspetti che solitamente Primo Levi viene segregato nell'aspetto di sequestro nuovo, la deportazione, importanti, però tutti gli altri non vengono conosciuti dai ragazzi?
Sì. Ragazzi è termine generico, bisognerebbe precisare o specificare meglio quali ragazzi, perché poi precisato questo io sono l'ultimo a poter dettare o indicare delle strade di redenzione, nel senso che la lettura ha un suo percorso molto, come dire, molto imperscrutabile e l'unico modo che io trovo è quello di mettere in mano dei libri che i ragazzi possono leggere. Se, o quantomeno alcuni racconti, poterli presentare, per esempio una scelta oculata sia di storie naturali, sia di Vizio di forma, visto che lì ci sono anche dei racconti divertenti. C'è per esempio La bella addormentata nel frigo, già il titolo indica qualcosa che può essere simpatico. La bella addormentata nel frigo è un racconto che poi diventa anche opera radiofonica e poi anche televisiva. È la storia di una donna che viene ibernata e che periodicamente non viene tolta dal frigo e quindi vive una vita autonoma per un momento. Dopodiché la donna torna a essere ibernata, no, per essere poi di nuovo rimessa in libertà dopo un certo periodo di tempo. E nel passaggio dal racconto alla versione radiofonica e poi televisiva, Levi scrive un secondo finale, non più soltanto la donna che viene di nuovo ibernata, ma quella che non vuol più essere ibernata e fa la sua vita. E quindi dice questi due finali e lo scrive in latino. Adesso io non ho qui la nulla che... e a memoria non me la ricordo, ma est, a un certo punto comincia così: est fabella bifida, no? è una favola bifida con due code, con due naturalmente finali. E poi Hume, eccetera, essendo stato richiesto, rogatum essem, eccetera, di scrivere un racconto, ho pensato di fare un altro finale rispetto al racconto, però voglio che questi due finali restino ambedue e si mantengano congiunti insieme. Ecco, se si va a cercare qualcosa anche di un po' più di divertente e non semplicemente di punitivo, non lo so, di afflittivo, non lo so, magari si riesce qualcosa a ottenere. Il sistema periodico è un libro bellissimo, con dei racconti che hanno una... Però non lo so, non sono in grado di dirlo, nel senso che pratico ragazzi già un po' più cresciuti e che quindi un minimo di... Appunto, però si può anche, io dico sempre però anche una cosa, che si può estrarre o si possono estrarre dei nuclei, no? Da racconti che magari nella loro integrità non si riuscirebbero a far leggere, insomma. Il mito dell'integrità, io per esempio non ce l'ho, dell'integralità, o leggere integralmente o niente, ma chi l'ha detto? Ma dove sta scritto? Noi abbiamo letto delle cose nefande da questo punto di vista. Tutti i classici li abbiamo letti prima per bambini, per ragazzi. Il Don Chisciotte mica si leggeva il Don Chisciotte nella sua integrità, si leggeva gli episodi, e intanto però restava. Cioè io non sono così feticista nei confronti dell'integrità della lettura. Bisogna avere un po' di coraggio e avere molta fiducia che poi qualche elemento di appassionamento accada. Se no l'idea diventa afflittiva, cioè l'idea di mettere in mano a dei bambini delle cose integrali, ma è necessario, non lo so, non ho idee precise e non voglio fare il saputello, ecco. Quindi è una domanda a cui non so francamente con precisione rispondere. Cavatela da te, che è poi la cosa migliore, tutti sti consigli che vengono ammanniti poi. A proposito, Ammanniti, vai a leggere Ammanniti. Sì, sì, sì.
Che lui leggeva molto questi aspetti, sì. Di, no, con la storia dell'atomo, eccetera.
Sì,
no?
Sì, sì.
E quindi quello potrebbe essere anche...
Sì, no, ma quella è una bella mostra. È una mostra messa insieme soprattutto da Fabio Levi, che è il presidente del centro Primo Levi. E soprattutto una bella mostra di tipo fotografico, perché la famiglia ha le carte, le tiene ancora a sé e quindi non le ha ancora messe in circuito, per cui su Primo Levi lavori di tipo filologico che diano garanzia testuale non ne sono stati fatti, ne è stato fatto uno, l'ho fatto io quando era ancora vivo lui, su alcune varianti, su alcune giunte varianti di se questo è un uomo, ma siamo fermi lì perché le carte non sono state viste da nessuno. Tra l'altro io posseggo il quaderno manoscritto della tregua, quindi ho tutte le varianti almeno del quaderno a casa, per cui prima o poi mi ci metterò anche a lavorarci. Ma dicevo che invece quella mostra la famiglia ha dato tante fotografie inedite e quindi era una mostra interessante anche perché molte delle fotografie della mostra non erano quelle consuete ma quelle inedite. Prego.
Mi vengono in mente due cose. Una è l'idea dell'ironia sottotraccia che si scorge in molti, certo, dei racconti. Ad esempio nel sistema periodico, quando vi racconta del laboratorio fallito.
Ehi, voglia, con l'amico più caro.
Esatto, che è molto divertente. E anche nella sua descrizione dei personaggi piccoli, la descrizione del padre,
voglia, amico, certo. Ma anche Argon è un bellissimo racconto arioso, no?
Esatto, ma
gli antenati.
Esatto, quando lui parla invece racconto quello al ritorno dal campo a lui e parla di questa vernice delle varie,
certo,
cose. Quando, forse quando è più tecnico è anche molto ironico.
Sì.
E poi mi chiedevo, l'intervista che gli fece Philip Roth,
sì,
forse l'anno prima,
sì,
l'ho letta, c'è questa impressione del dialogo tra l'ebraismo europeo,
sì,
e
quello americano.
Cioè,
sì,
quindi
sì,
questa, ovviamente, chiaro, Philip Roth era ancora uno scrittore molto giovane all'epoca, eccetera, però questo dialogo proprio fra il mondo vecchio e il mondo nuovo,
sì, sì.
E mi interessava sapere come vi ha percepito questo
sì, caso? Ma lo si vede benissimo nell'intervista. Allora, da un lato la risposta era un rapporto con uno scrittore di grande qualità e di grande importanza. E possiamo ben dire che in America ha, come si dice, con una frase un po' fatta, sdoganare Primo Levi è stato proprio Philip Roth, perché la cosiddetta lobby ebraica, sentendosi condotta per mano da uno scrittore come poteva essere Roth, ha sicuramente incontrato Primo Levi. Quindi è stata un'intervista, per la fortuna di Primo Levi in America, decisiva, quell'intervista lì. Non che Primo Levi non fosse già un po' conosciuto, ma certo quell'intervista gli ha giovato tantissimo. E dall'altro lato c'è anche un poco la misura di due temperamenti diversi. Philip Roth è molto più esplicito. Primo Levi, ancora una volta, è molto più custodito.
Ma infatti c'è proprio questa impressione.
Sì, ma è vero. Certo, l'altro incalza, perché vuol fargli dire delle cose. E Primo Levi, non dirò che abbia imbarazzi, perché non aveva imbarazzi, però diciamo che un vago disagio si avverte. Ecco, e quindi è un'intervista importante che rivela però molto di due temperamenti umani che appartengono a due diversi continenti. Su questo ha letto bene la cosa. È un'importante intervista.
Una considerazione, io molto apprezzato il suo approccio che vuole un po' decostruire, un po' tirare giù dal piedistallo uno scrittore, che forse è un modo per noi che siamo a scuola tutti i giorni, per i ragazzi, per farlo avvicinare agli scrittori. Ecco, proprio nel rapporto con lo straniero, insomma, a volte gli scrittori vengono molto travisati, no? Se prendiamo il caso dell'America, per esempio, nella critica americana ogni tre per due si legge di Gramsci, ma è un Gramsci molto diverso dal Gramsci che noi conosciamo.
Certo.
Quindi, e la stessa cosa però avviene al contrario, nel senso che noi idealizziamo alcuni scrittori che poi puntualmente dagli stessi critici americani vengono distrutti.
Certo.
Io ho assistito a una conferenza di Ross Osmo, che è ordinario alla Columbia, che ha distrutto Jack Kerouac così, no?
Sì.
Senza neanche porsi il problema. Secondo lei qual è la percezione che in America viene, come viene recepito il Levi?
Sì, allora io posso solo dirle la mia esperienza americana, perché anch'io sono stato tre volte a Princeton e una volta proprio alla Columbia, a parlare. Per la verità, allora il primissimo incontro fu nell'87 stesso, nell'autunno dell'87. E ci fu un convegno a Princeton con la partecipazione di Cesare Segre, di Cesare Cases, di Giulio Einaudi. C'era un convegno di notevole valore, diciamo, scientifico, insomma. Anche se io poi sono prudente nel pronunciare queste parole, che sono sempre un po' presuntuose. Ecco. E allora la percezione è comunque che allora prevalesse largamente il valore testimoniale della sua letteratura. Tant'è vero che io, che insistevo e ho insistito molto nel tempo sulla sua poesia, la preoccupazione era di dire che sì, vabbè, c'era anche quella, ma che insomma, in definitiva, contava poi abbastanza poco. Ecco. E si insisteva molto sull'elemento testimoniale. Le volte successive sono andato per via delle biografie che sono state scritte, quella di Ian Thompson, infatti rappresenta anche lui, prima ancora quella di dell'Anisimov, che è stata la prima, la più scorretta, diciamo, nel senso della numerosità degli svarioni, degli errori, che poi peraltro sono stati, anche ha un suo merito quella biografia, che sono stati poi corretti, che quindi in qualche modo sono rientrati in una giusta dimensione. E poi quella della Carol Anger, che invece è una biografia molto di taglio psicoanalitico, e che forse in questo senso è la meno utilizzabile, perché poi spesso succede che si elucubra in territori in cui si può dire tutto il contrario di tutto e tu resti insoddisfatto di tutto in definitiva. Ma questo forse sta anche nella mia preparazione un po' storicistica, e quindi me ne rendo conto che ho delle diffidenze che riesco con difficoltà a superare. E allora dicevo che nelle successive poi fasi invece il Primo Levi che si affacciava era un Primo Levi un po' meno legato al diciamo, al suo valore testimoniale, è un po' più legato al suo valore di scrittore, che è poi quello che in Italia si è cercato di molto fare. Ecco. A poco, a furia di dire, in tanti convegni ho parlato parlando di Primo Levi, proprio mettendolo nel titolo Primo Levi, scrittore di scrittura, perché mi infastidiva sempre molto questa idea di contenerlo. Tenga conto che, come lei sa benissimo, in America l'ebraismo è molto legato alla testimonianza, a ciò che è stata la Shoah, ed è difficile uscire da questo circuito, in sostanza. Certo. E invece l'intervista, per esempio, l'intervista a Roth ha anche, cosa che non ho detto prima, ha anche questo merito. Cioè ha il merito di tirar fuori da Primo Levi elementi, non puramente, gli elementi che non sono puramente testimoniali. E questo ha una sua efficacia, una sua importanza. Quindi quell'intervista ha comunque contato. Io parlo già della mia esperienza successiva, che è già dopo l'intervista a Roth, dopo la morte di Primo Levi e dopo le prime biografie che su Primo Levi sono state scritte.
Sì, a me veniva in mente il confronto con uno scrittore, per esempio, come Calvino.
Certo.
Laddove la percezione è completamente diversa.
Certo.
Ma io, dal mio bassissimo punto di vista,
certo,
colgo un grandissimo scrittore in Levi anche in aspetti assolutamente lontani da quelli della
sono
mia.
Sono
come è stato recepito, è molto diverso.
Certo, perché comunque Calvino ha toccato corde, come dire, più sensibili, insomma, in qualche maniera meno limitate, ecco. E mentre Levi andava ad assecondare, semmai, sia pure in una certa misura involontaria, andava ad assecondare una condizione, chiamiamola così, che, o in cui certo finiva poi per essere irretito, mi spiego? Questo è il punto. Da un lato ottenendo il suo consenso, ma dall'altro lato poi venendone fagocitato, ecco, questo è il punto. In Calvino c'è una diversa prospettiva, senza citare le solite lezioni americane, che sono naturalmente bellissime, ma in qualche maniera successive, ecco. Insomma, anche lì bisogna periodizzare, se no tante cose poi non si capiscono.
Questa però potrebbe essere una situazione generale di chi ha avuto l'esperienza della deportazione e della sopravvivenza, perché credo che a un certo punto l'esigenza del raccontare, del dare testimonianza, penso che emerga in maniera prepotente, non sia più di fatto contenibile dopo anni comunque di silenzio, anche perché Levi incomincia a parlare dopo parecchio tempo, e questo è un tratto comunque comune quando la società italiana incomincia ad avere una ricettività perlomeno disposta a fare un po' più di attenzione rispetto, ricordo alcune chiacchierate con Liliana Segre, e lei evidenziava molto questo fatto di una sorta di vergogna, come dicevi tu, la doppia vergogna, sì, perché intanto io sono sopravvissuto e qualcun altro no, e se io sono sopravvissuto posso anche involontariamente aver fatto qualche cosa, certo, per poter sopravvivere, ma senza volerlo, ecco, cioè non c'è forse quel rapporto diretto brutale che si trova nella Notte di Wiesel, in cui il protagonista ruba il pane, certo, a suo padre,
sì, moribondo, no,
per
anzi,
cui c'è un'identificazione della...
Anzi, la zona grigia, proprio questo, ancora una volta, ha veramente messo in luce delle possibilità intermedie molto sottili sulle quali Primo Levi, io per esempio l'ultimo convegno a Parigi c'era Carlo Ginzburg, e anche lì c'è una comunità ebraica molto forte, e Carlo Ginzburg, facendo una lezione splendida, citava Manzoni, la storia della colonna infame, eccetera, e testimoniava, testo alla mano, come Primo Levi non se la sentisse di giudicare alcuni aspetti della cosiddetta zona grigia e degli elementi che ne abitavano l'habitat, insomma. E questi erano offesi, perché siamo sempre lì. Quando la complessità comporta un giudizio difficile, su cui non te la senti, e dall'altra parte c'è invece chi ha bisogno del semplicismo del giudizio, perché il giudizio può diventare evidentemente semplicistico, lo si dà e basta, e quindi tu non ne vedi più i contorni, non ne vedi più la complessità, gli intrichi e gli intrecci, E questi si ribellarono all'interpretazione di Carlo Ginzburg, perché avevano bisogno di qualcuno che gli dicesse no, che no, questo non si fa, questo si fa, il bene sta di qua, il male sta di là.
Forse perché si identifica comunque o un antagonista o un alleato, il certo, discorso rimane meno aleatorio, meno...
Ma l'intelligenza e l'onestà anche intellettuale pretende sì, certo, che si tenga conto della complessità.
Della complessità, certo.
Del resto, ora siamo in clima di elezioni, i sindaci, e poi avremo il referendum. Non è che voglio adesso parlare di referendum, voglio semplicemente dire che l'osservazione minima che si può fare è che tu vai a votare, ci sono mille cose che non ti persuadono, però intanto voti dando un voto, non dirò turandoti il naso, ma dando un voto di cui non sei affatto pienamente convinto, perché il voto è ciò che decide, il voto è sì, no, quindi tu devi decidere, ma quale sarà mai il sì e il no che pienamente ti decide? Io me lo domando. È chiara la domanda? Cioè è la domanda di chi si domanda, ma il sì e il no decidono davvero? Cioè, nella coscienza evidentemente di ognuno, dico decidono davvero. Ti soddisfano pienamente? Oppure tu semplifichi, perché la decisione è sempre un atto di semplificazione. Ma l'intellettualità, nella sua, si dice gli intellettuali sono vigliacchi, ma non è che siano poi così vigliacchi. Viene il momento in cui la decisione la prendono. A volte sono perplessi perché ragionano molto, e ragionare molto, il distingue frequenter dei gesuiti, può condurre anche ad una certa perplessità del giudizio semplificato finale. Questo non significa che non dobbiamo dare il giudizio del sì o del no. Però non lo so quanto saremo soddisfatti quando avremo votato no o quando avremo votato sì. Fate voi, ecco. Questa è una cosa che vi consegno. Vi vorrei però ancora, poi chiudiamo, perché mi sembra che davvero l'abbiamo fatta lunga.
Non ce ne siamo accorti.
Perché tu sei buona, sei una donna
che mi... Dopo epigonico ho avuto un attimo.
Hai avuto uno sbandamento agonico dopo epigonico. Ma scusa, sai cosa dice Severino? Severino, il filosofo Severino dice che dopo i presocratici tutti gli altri sono epigoni. Cioè vuol dire che tutto ciò che è stato detto nel periodo presocratico è già tutto lì. Tutto il resto, no, sono tutti epigoni. Quindi capirai, se Kant è epigonico, immaginiamo quanto possiamo essere epigonici noi. No, volevo solo chiudere con questa storia della poesia, perché guardate con quanta lucidità Primo Levi ci dice che c'è un mondo impossibile da decifrare. Perché è vero che c'è la chimica, come abbiamo detto, è vero che è il cuore di tutte le cose, ed è vero che c'è il saper fare che in qualche modo la stana. È vero che c'è, o ci sono degli strumenti per stanare, diciamo, il segreto, ma è altrettanto vero che il segreto resta inespugnabile. E nella poesia si sente più che in ogni altra vicenda letteraria. State a sentire come nel risvolto di copertina, adesso questo è il tascabile, ma c'era già fin dall'inizio. Chi non ha mai scritto versi? Anch'io, ad intervalli regolari, ad ora incerta, ho ceduto alla spinta. A quanto pare è inscritta nel nostro patrimonio genetico. In realtà il fare poesia non è stato... non l'hanno messo. Sono stati veramente dissennati. Mi dispiace proprio molto. Hanno fatto un pasticcio in sostanza. Non hanno... Ecco, sulle vostre... Niente, nei testi di poesia... Niente, mi dispiace. Se avessi portato la prima edizione ci sarebbe stato, ma veramente sarebbe valso citarlo, perché lui dice... che sente l'impulso irrazionale, no, a scrivere qualcosa di cui non sa darsi spiegazione. E questo qualcosa di cui non sa darsi spiegazione è in definitiva il verso che di tanto in tanto ad ora incerta appunto si affaccia alla sua mente e quindi diventa qualcosa che ha bisogno di dire, dice non continuamente ma ogni tanto salta fuori, dice in media, dice una volta all'anno. Io ho fatto il computo di tutte le poesie che Primo Levi ha scritto, dalla prima all'ultima, e viene fuori una media di una poesia all'anno, con una forte intensificazione, nell'immediato ritorno dal lager e quando scrive I sommersi e i salvati, perché sono due momenti di riacutizzarsi in qualche maniera del colpo, sì, specialmente quando scrive I sommersi e i salvati, ma questo meriterebbe tutto un altro discorso, un discorso un po' più sistematico sulla poesia di Levi mi piacerebbe farlo.
Ti prenotiamo.
Va bene. Grazie.
Come va il libro?
Molto bene. Anche perché da quando tu ne hai comprate 10 copie.
Ne abbiamo alcune copie che possono essere